Radio. Buonasera ragazzi fatati, o buongiorno, dipende da in quale momento mi stiate sentendo. Benvenuti a un'altra puntata di Fairy Radio. Allora, in questa puntata io voglio affrontare il tema della guerra, ragazzi. Fairy Radio, parliamo di magia, parliamo di fantasia, parliamo di immaginazione e tante belle cose, bei ricordi, con gli animi, i cartoni e tutto quanto, cose positive, no? Però in realtà quello che io sto cercando di fare, oltre che condividere la mia passione per questo genere, per questo mondo meraviglioso, è condividere anche un punto di vista, insomma un'opinione, e in qualche modo rapportarmi con voi su quello che poi se ne trae da questi anime, e come messaggio, come quello che può arrivare, insomma, cosa ci può aiutare ad affrontare la realtà di tutti i giorni, come ho detto già dai primi podcast, no? Già dal primo introduttivo. Affrontare, è proprio questo che di cui parleremo. Allora, ne parleremo tramite la narrazione di tre anime, e mi piace un po' fare questa cosa con più anime, sì raga, mi piace. Allora, Kenshiro, per chi, tanti di voi, non serve una descrizione, ma comunque la farò un minimo di accenno per i più giovani. E Kenshiro, Trigun, ok, Kenshiro degli anni 80, Trigun degli anni 2000 e anche degli anni 2000 sempre, ne fa parte Stray, i ragazzi lupo, che sono usciti questi ultimi due su MTV appunto negli anni 2000. Partiamo subito da Trigun, ok? Trigun è un manga, proviene da un manga, Toragain, di Yasuhiro Nikto, questo non lo so perché il cognome diciamo è inglese, per come vedo, nel 1995. L'anime distribuito dalla Dynamic Italia, a noi appunto, su MTV nel 2000. Allora, il protagonista di Trigun si chiama Vash the Stampede, il tifone umanoide, detto anche così, perché è un po' un pistolero spaziale e si pensa che sia veramente un pluriomicida, insomma, uno che fa tanto tanto casino. E in realtà è un cucciolotto, no, nel senso, ha la fama di essere un malvagio, ma in realtà è il protagonista eroe della situazione, che protegge i deboli e li difende, combatte insomma i prepotenti e tutti i nemici che invece sono i reali malvagi. La storia è ambientata su un pianeta che non è la Terra, perché questo contesto noi esseri umani ce ne siamo già annati, e a colonizzare un altro pianeta, ovviamente, dato che parliamo di vari scenari post-apocalittici, tra cui è compresa, come ben sapete, insomma, anche la colonizzazione di un altro pianeta, che già ci stanno lavorando. Quindi questo anime anticipa, vabbè, non solo questo anime, ma tante cose nella cinematografia in generale, i tempi su questo argomento. Quindi parliamo di un nuovo pianeta che viene colonizzato, che si chiama Gunsmoke, e viene colonizzato un secolo prima di un progetto chiamato Seeds. Altri protagonisti dell'anime sono Meryl Streep e Millie Thompson, sono due agenti assicurativi che vanno a seguire in ogni dove Vash the Stampede e ricercarlo proprio per la taglia sulla sua testa. E quando soprattutto Meryl, nella sua ricerca, negli incontri che gli capitano con lui, capirà che questo ragazzo in realtà non è un tifone umanoide come tutti lo descrivono e via dicendo, ma è in realtà un bravo ragazzo con dei valori, una morale, eccetera. Antagonista invece con ben poca morale soprattutto verso i suoi simili esseri umani, è Knives. Knives è un suo vecchio amico d'infanzia con cui è convissuto durante il periodo del progetto SITS su diciamo, l'astronave, tra virgolette, insomma, sulla nave spaziale che ospitava i coloni, le famiglie di coloni che si dirigevano verso il nuovo pianeta, e con cui è cresciuto e con il quale è stato educato da una ragazza che gli ha fatto fondamentalmente da mamma, che di nome Ren. Ren è stata un po' la loro guida, la loro ispirazione, soprattutto per Vash in positivo. Quindi lui è cresciuto con il valore della sacralità della vita umana. Mentre Knives, per vicissitudini purtroppo molto forti, molto crude nella sua vita da bambino, ovvero purtroppo ha subito delle violenze da ragazzino durante il periodo, insomma, della colonizzazione, è rimasto traumatizzato e ha considerato tutti gli esseri umani delle melme, per non dire un'altra cosa, delle bestie, e quindi devono morire tutti, secondo lui, che, vabbè, diciamo che non ha tutti i torti sotto certi aspetti, ma in realtà alcuni sì, forse, perché, ma altri, insomma, voglio dire, sterminare l'intera razza umana, appunto, non è una grande idea. Ma anche perché Knives comunque ha avuto, oltre il trauma delle violenze subite in generale, anche di una perdita di una persona cara che ha visto soffrire, insomma, e torturare. Quindi comunque lui la vive malissimo. Comunque ha un'opinione dell'essere umano molto 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 negativa, per dire un eufemismo. Però Vash dice, sì, ok, io ti capisco, è comprensibile quello che tu provi, però non puoi buttare al vento la vita di tutti gli esseri umani, perché non tutti gli esseri umani sono come quello che ha fatto violenza su di te, o non sono tutti dei malvagi, ci sono anche esseri umani, appunto, anche come la stessa Rem, che ci ha cresciuti, che ci ha guidato, insomma, ci ha dato dei valori, quindi non è tutto da buttare, no? Quindi, ma chi ti crede di essere tu? Non sei Dio, no? Voglio dire, che ti permetti di decidere della vita e della morte degli esseri umani. Quindi in questo anime, guardate, sicuramente un principio che arriva è la consapevolezza. La consapevolezza di quanto sia preziosa la vita umana. E più che altro la vita umana come dono. Quindi è una cosa che comunque è stata donata, quindi Vash lo capisce questa cosa, l'insegnamento di Rem lo capisce, mentre Knives invece si concentra troppo non sul dono della vita, ma sulla vendetta, quindi tutto un suo tornaconto personale, è tutto un suo sentire personale, perciò sono due visioni antitetiche, sono oppostissime, quindi non, per forza poi ci sta un scontro. Calcolate che comunque Gasmon, che è un pianeta diciamo con scenari da Far West, no? Quindi un po' un incrocio fra Marte e un Marte Far West, diciamo così, quindi Vash è quel buono che deve poi anche mettere continuamente alla prova se stesso e far in qualche modo si prende tutto quello che è la cattiva reputazione, nonostante questo però continua a fare del bene. È questa la differenza, questo che fa la differenza di quell'essere umano, di una persona che nonostante gli altri ti spalino il fango addosso, tu comunque credi in quel valore e lo porti avanti. Quindi questo è, secondo me, un grande messaggio, un messaggio importante. Quindi abbiamo detto, come primo principio, abbiamo la consapevolezza della vita come dono. Poi abbiamo Stray, la storia dei ragazzi lupo, uscito in Giappone nel 2003 e in Italia tra il 2004 e il 2005. questo scenario, dal Far West passiamo a una terra che è in procinto di subire un'altra glaciazione, quindi tanto freddo, tanto brrr e, e tanta amarezza, mamma mia. E quindi c'è questo gruppo di ragazzi molto speciali, che in realtà sono dei lupi, che con sembianze umane, riescono a prendere delle sembianze umane. Perché in questa terra che presenta, insomma, un contesto sociale degradato, ormai sul limite del fallimento sociale, insomma, dove un po' si ritorna appunto a chi è più furbo, a chi sopravvive in una maniera più astuta possibile. E quindi sulla terra soprattutto ci sono i poveracci che lottano per sopravvivere nell'imminente freddo e gelo, e al di sopra ci sono tutta una serie di navi che volano, navi spaziali che volano con una tecnologia pseudo russa, insomma, un po' una tecnologia un po' discutibile, quindi non avanzata, tutta strafiga, no, è un po' spinta a sfigati. L'ecologia è un po' così, però in realtà poi c'è sempre un divario tra chi appunto sta sotto sulla terra a soffrire e chi sta sopra e usufruisce di questa tecnologia, che sono i militari e i cosiddetti nobili, di cui ne è un rappresentante Darsia, che fa parte di una famiglia di aristocratica di quel contesto, che insomma tramanda i suoi usi, i costumi, dà sempre delle feste e soprattutto, più che altro oltre le feste, diciamo, la classica vita da nobile, insomma, da frivola, no? Dietro questo Darsia c'è un lavoro con gli esperimenti, che adesso vedremo un po' per gradi, mentre sulla Terra appunto ci sono questi ragazzi che sfuggono anche loro, in qualche modo sono dei ricercati anche loro, perché dovete sapere, in questo anime, per chi insomma non l'ha mai anche visto o letto il manga, i lupi nel passato sono stati ferocemente cacciati e quindi ormai quasi estinti, e questo gruppo di ragazzi ormai rappresenta l'ultimo il barlume di speranza per la specie dei lupi, che praticamente ci stanno solo loro, raga, sono sopravvissuti. Allora, i ragazzi sono il protagonista, diciamo un po' il leader, è Kiba, poi abbiamo Hige, e Tsume e Toboe. Toboe è il più piccolino, ha 14 anni, mentre gli altri vanno dai 20, 23 ai 28 anni, insomma quasi 30, così. Loro sfuggono sempre ogni giorno appunto al pericolo di essere scoperti, a rischio e temuti perché non capiti, e perché come ben sapete, ecco, l'essere umano, oltre a questa prerogativa, oltre a essere purtroppo molto violento, è anche la prerogativa di applicare la violenza contro chi non conosce bene o qualcosa che non conosce bene, e quindi a priori gli dà addosso, no? E quindi questi ragazzi, che invece sono molto speciali e molto particolari, e vengono perseguitati e quindi non vengono capiti da qualcuno, sì, quindi, perché loro comunque, ecco, come faceva Vash in Trigun, anche loro portano avanti ognuno col suo carattere, perché Kiba è quello che parla almeno più riservato, ma è più carismatico. Tsume è un po' il lupo solitario della situazione, però alla fine si unisce anche lui, quindi è un po' più scontroso, ma comunque c'è dentro anche lui, si unisce a questa missione. Hige è più simpatico e razionale, più, diciamo, tranquillo, dolce, e c'è dentro anche lui. E infine il più piccolo è Toboe, che segue un po', alla fine, come un fratellino minore, i suoi compagni. E alla fine, ragazzi, parliamo di lupi, quindi parliamo di branco, quindi voglio dire, sono dei lupi in realtà, che poi la sembianza umana è una loro maschera protettiva, ma loro sono dei bellissimi lupi che perseguono una mission. Qual è la mission? La mission è quella di trovare il Raquen, una sorta di Eden, di paradiso, nel quale poter finalmente trovare la pace e riposare e stare e non sfuggire, non stare a combattere continuamente contro qualcuno che gli dà la caccia. Allora, quindi, qual è il nesso? Cos'è che li può portare a questo oracolo? La loro ricerca, in realtà Kiba si fissa tanto con la cosiddetta ragazza fiore. È una ragazza che esiste, ma è frutto di un esperimento del gruppo dei nobili di Darsia. È un incrocio genetico fra un essere umano e dei fiori, i fiori della luna. Perché si pensa in questo contesto che il fiore della luna abbia dei poteri talmente forti e talmente misteriosi e soprattutto particolari da addirittura da rianimare delle persone incoscienti. Tant'è vero che in realtà Darsia fa delle ricerche e degli esperimenti tutto per amore. Siamo sempre lì. Quindi, perché c'ha la sua compagna, il suo amore che da tanto tempo purtroppo era sofferente di una malattia che l'ha portata a un'incoscienza, una sorta di coma, mettiamo così, quindi lui la tiene un po', diciamo, biologicamente in vita, ma come un pazzo, pur di non perderla definitivamente, fa fare delle cose a questi scienziati molto discutibili dal punto di vista etico e quindi nasce questa ragazza fiore che si chiama Cesa. Che succede? Kiba avverte l'esistenza di Cesa, perché comunque lei ha dei poteri extrasensoriali che attirano i lupi, perché che succede? Diciamo che la luna, luna e il lupo, come ben insomma sapete, come tutte le leggende, sono strettamente collegati, quindi i lupi sentono il richiamo della luna e quindi questa Cesa incarna un po' quello che è il legame fra fra i lupi e il potere lunare, e soprattutto Cesa potrebbe essere la chiave che li può condurre a Raquen. Quindi ecco, questa è la mission è salvare Cesa dalle grinfie di Darsia e tramite lei cercare di raggiungere questo Eden, il Raquen, partendo dal fatto che qui c'è il significato anche del lupo, che è un animale in tante culture lo ritroviamo da un punto di vista magico, no? È un tipo di leader, è un tipo di totem leader che guida il branco e cerca di tenerlo unito e cerca di dirigerlo, condurlo più che altro verso il percorso più sicuro, verso il percorso più adatto e soprattutto il percorso che garantisce delle risorse ottimali. Quindi qua, qual è il punto? Il punto è, se prima in Trigun abbiamo detto la consapevolezza come principio, qui troviamo il luogo, quindi il dove, ok? Quindi vedete che un po' adesso, cioè io ci vedo un po' un puzzle, quindi vediamo che nella consapevolezza del dono della vita uno deve, cosa succede? Scatta l'istinto di sopravvivenza, quindi la preservazione della vita. Preservazione della vita che spinge a trovare un posto sicuro, ok? Andiamo avanti. Parliamo di Kenshiro, olè! Ragazzi, e qua ci sarebbe un podcast di mezz'ora solamente per Kenshiro, ma non si può fare. Allora, Kenshiro. Da noi in italiano, cane guerriero. Tetsuo Hara, il disegnatore, scritto da Buronson, distribuito dalla Toei Animation e dalla Fuji Television tra il 1984 e il 1988 e ovviamente in quegli anni anche distribuzione italiana, come ben sapete o chi non lo sa lo sappia. Titolo, oddio, niente, no, tranquilli, non sono caduta. Mi è partito un pugno di Okuto. Allora, titolo appunto Okuto, l'abbiamo detto, sì, perché Okuto in giapponese vuol dire sette stelle, Ken pugno, quindi diciamo che il titolo poi è stato tra le varie interpretazioni, perché poi ci sono delle sfumature, pugno delle sette stelle. Allora, Kenshiro, per i più giovani, io non so se insomma vi è già arrivato la leggenda di Kenshiro. Kenshiro è un guerriero dell'Hokuto, della scuola dell'Hokuto, delle arti marziali sacre. È un guerriero fenomenale, che è ambasciatore di questa scuola dell'Hokuto, no? Perché comunque parliamo sempre di uno scenario post-apocalittico, dove qua invece è arrivata la guerra atomica, che ha distrutto tutto e ha reso la Terra veramente, l'ha fatta ritornare, regredire ai tempi quasi primitivi. Perché questo succede, ragazzi, purtroppo, quindi voglio dire, a un certo punto madre natura vince sempre e vince la legge del più forte. Quindi la civiltà e la civilizzazione, più che altro, si fa praticamente andare a farsi fottere. Yeah! Quindi, ricordiamolo, Ken il guerriero parla di questo, in una società dove la guerra atomica ha portato a un risultato catastrofico sul punto di vista sociale, sul punto di vista umano, su tutti i punti di vista, dove non c'è veramente più, non ce n'è più per nessuno, è terra bruciata. Legge del più forte, quindi le scuole di arti marziali, chi è più capace nel difendersi e nell'attaccare, quindi il guerriero ha più probabilità di sopravvivere. Kenshiro è un po' il salvatore, è il protagonista che viene iconizzato come il rappresentante della speranza, che può salvare il mondo dalla brutalità e dalla bestialità della violenza. Quindi c'è l'Hokuto, la scuola del Nanto invece, un'altra scuola di arti marziali, dove soprattutto nella prima serie, perché non vi ho detto, hanno fatto due serie, e in cui nella prima serie di Nanto come rappresentante vi è Shin, che è quello che frega la ragazza di Kenshiro, Giulia, la bellissima Giulia, e da lì nasce tutta la vicenda, che apparentemente dice ok, quindi nasce da un fattore personale pure là, sì, però attraverso la vicissitudine del personale, poi ovviamente il protagonista, il guerriero, il paladino, deve affrontare una serie di conflitti, di incontri, dove nel bene e nel male si ritrova a dover toccare delle corde dalle quali può trarre la forza necessaria di reagire e diventare sempre più forte, perché altrimenti non è in grado di proteggere se stesso e chi ama. Quindi cosa succede? Kenshiro acquisisce talmente tanta consapevolezza di se stesso, arriva talmente a un grande livello di consapevolezza, di conoscenza di se stesso, che è da lì che trae la forza reale della sua arte marziale, perché l'arte marziale comunque non è tanto un fatto di forza di braccia e di gambe o fisico in sé per sé, è una forza interiore che vi parte prima dallo spirito, perché se lo spirito non sta a posto e non è forte, non sarà nemmeno il corpo, è una forza effimera quella del corpo, quella che viene in realtà dalla reale forza, la reale vigore viene da dentro, ok? Anche il cosiddetto chi, che lì ci sta tutto. Poi qua, ripeto, ci sarebbe una puntata solo per Kenshiro, però io vi posso dire che il chi, che è quello che in giapponese viene, identifica la forza interiore, l'energia interiore che viene dal proprio spirito, ma spirito non è solo anche proprio dalla pancia, dal cuore, dalla testa, è tutto un insieme, no? Di cose collegate anche al discorso dei chakra, no? Quindi è tutta quella roba là che esplode, perché ricordiamolo, nell'arte marziale di Kenshiro è esplosiva. Quando lui va a colpire, poi vedi che il corpo dell'avversario esplode, ragazzi. Quindi, che vuol dire? Non è solamente una tattica, no? Che uno dice, oh che figo questa arte marziale, di quello fa tutto splatter, boh, bello il sangue che esce, no, non è solo quello, pure lì ci sta un qualcosa di più, cioè ci sta il fatto che io sono talmente forte dentro che a te non te regge, non regge la mia onda d'urto di forza, capito? Quindi è quel tipo di energia esplosiva che consente poi di avere una propria fermezza, i nervi saldi per affrontare le tristezze, le violenze e reagire contro la violenza, soprattutto la violenza su se stessi, ma anche quella sugli altri, quindi poi per proteggere se stessi e chi si ama. Quindi in Kenshiro è questo. Poi lui conosce, ecco, oltre a, cioè, vive solo i dolori, ma vive anche l'amicizia, cioè non muore l'amicizia, certi valori comunque restano, ragazzi, e bisogna combattere per questi valori, bisogna portare un vessillo grosso così, raga, per questi valori. Lui conosce Bart e Lynn, che sono all'inizio della prima serie due ragazzini, e in cui Lynn praticamente è già innamorata di Kenshiro, e sono i suoi fedeli compagni alla fine. Poi pensate, ci sono dei ragazzini che già combattono per questi valori, quindi soprattutto Lynn, che è una bambina, la più piccola, che comunque poi mano a mano lei affronta il dolore e governa, poi impara a governare. Kenshiro più che altro la ispira, la sveglia un attimo, per, le dà lo sprint per governare le sue emozioni. Quindi lei, per esempio, da bambina già capisce cosa vuol dire avere coraggio, il coraggio delle proprie idee, il coraggio di proteggere e preservare i propri principi, i propri valori, quindi combattere per questi. Poi abbiamo detto sì, è il nemico, sono tanti nemici, ma diciamo quello poi più oltre Shin. I suoi nemici sono anche, purtroppo, la maggior parte dei suoi fratelli, non proprio di sangue, ma i suoi fratelli compagni con cui si è allenato da più piccolo, tra cui abbiamo Raul, che è il principale antagonista, ecco, diciamo, della storia. Raul è un po' il tiranno da dover sconfiggere, lui è conquistatore del mondo, quello che dice no, qua vince la forza bruta, e quindi io voglio solo il potere e la forza che può domare il mondo in questo momento. Invece Kenshiro dice no, non è domare il mondo con la forza che risolverà i problemi, anzi si ripeteranno, sarà una cosa all'infinito. Quindi in realtà è la saggezza, è la fermezza, è diverso da essere tiranni, dall'essere invece quindi temuti solo, e l'essere invece fermi, stabili, equilibrati, e sapere chi merita quanto, quando è il momento di punire, ma anche il momento di essere generosi, di cercare di distribuire le risorse. Quindi, terzo principio, la guida, ok? Quindi diciamo che Kenshiro, io non sto tanto a parlare di tutto quello che è l'anima di Kane il guerriero, perché veramente a me interessa condividere con voi questo percorso di tre parti, dove a noi appunto si evincono, abbiamo detto, in Trigun la consapevolezza, in nei ragazzi lupo il luogo sicuro, e in Kenshiro la guida. Quindi, caso strano, io non, diciamo, non era proprio premeditata questa cosa, me ne sono accorta dopo che uscivano fuori queste tre figure, mettiamola così, no? Anche se non è proprio esatto come termine, però passatemelo. Quindi lui adesso, ovviamente, qual è la mia cosa, vi lascio con questo: non è che bisogna trovare una guida sulla quale scaricare le nostre responsabilità e dire ecco, allora salvaci tu, cioè qua non è che bisogna tanto aspettare qualcuno che venga da non so dove per dire vedi, però sei tu che sei responsabile per noi. No, ognuno è responsabile per se stesso, significa che ognuno deve essere la guida di se stesso, mantenere i nervi saldi e cercare di sviluppare una propria forza interiore tale da poter proteggere se stesso e chi ama. Questo è l'importante, ed essere consapevole soprattutto e non dare per scontato il quotidiano, la vita, perché le persone che ti amano, che vivi ogni giorno, e te stesso, non è da dare per scontato. Quindi proteggiamo, cavolo, questo principio, e lottiamo per questo. Questo a me mi arriva, scusate se mi accoro, ma i tempi sono quelli che sono, e chi mi sta ascoltando, chi mi vuole ascoltare, io sono così, quindi scusate se sono prolissa con questo podcast, chi lo vuole ascoltare fino all'ultimo mi farà piacere. E quindi, ragazzi fatati, io che dire, io vi auguro comunque tanto bene, e vogliatevi bene, e non è una frase fatta, nel senso, capire anche l'importanza del voler bene a una persona ogni giorno è importante. Quindi combattete per l'amore, combattete per il bene, e non solo l'amore in generale, ma l'amore verso voi stessi, perché se non vi amate non potete dedicare l'amore giusto a chi vi sta intorno. Quindi combattere per l'amore in questo senso è sacro, questo è sacro, quindi cercare di mantenere il vostro centro e trovare una razionalità che vi permetta di gestire e governare le vostre emozioni e quello che potrebbero essere degli obiettivi diversi, dei percorsi ipotetici. Non lo so se mi riuscite a capire tra le righe. Comunque ragazzi, per me questo, ho preso questi tre anime per farvi arrivare questo mio personale messaggio, ovviamente. Poi ripeto ragazzi, poi c'è Facebook, c'è Instagram, se volete scrivermi scrivetemi tranquillamente tramite un messaggio anche su Instagram con il profilo di Fairy Radio, oppure anche proprio nel sito www.fairyradio.it c'è la sezione commenti, su Facebook c'è la pagina di Valeria Tulli Official dove mi potete anche lì scrivere. Quindi se volete qualcuno ascolta fino alla fine questo sacrosanto podcast, scrivetemi e condividete le vostre opinioni o impressioni. Quindi ragazzi, non mi dilungo oltre, che sicuramente sarà passata quasi mezz'ora. Quindi, che dire, vi voglio bene e un bacio a tutti. E mi raccomando, un baciotto. Ciao ragazzi, fatati.
Radio.